noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Noi e Voi Semplicemente, una puntata che sarà dedicata quasi esclusivamente alla musica, ma d'altra parte la musica è la parte più importante anche dal punto di vista proprio del tempo, no? Che viene utilizzato in radio. Non ho mai fatto questa percentuale, magari il nostro regista, che saluto, Andrea Capecchi, dirà davvero, che tra l'altro ti vedo poco. Allora faccio subito una confessione: sono reduce da una visita oculistica, quindi tutto bene, ringraziando Dio, però mi ha messo le solite goccine, quelle goccine tremende che non ti fanno vedere per 3 o 4 ore, quindi fatemi segni forti perché non riesco a vedere oltre 5 centimetri. A parte questa informazione che non importa a nessuno, un saluto al mio ospite, e devo dire che è un ospite, una voce che voi conoscete perché è una delle voci più importanti di Radio Incontri, è Alessandro Ferri. Ciao Alessandro.
Buonasera a tutte e a tutti, è un piacere essere qua semplicemente. Posso dire che è la prima volta però che sono ospite in questa trasmissione. Su queste frequenze mi si ascolta spesso, ma qua no.
Grazie Alessandro della tua disponibilità, una disponibilità che veramente mi ha riempito di gioia per tanti motivi che poi dirò. Un saluto a Fernanda che
non so come qualificarmi,
che è una voce che è una voce ormai tradizionale, è la coautrice del programma, quindi è una voce che
solo perché oggi sei impossibilitato a verificare tutto il programma che hai realizzato e sarà quasi come al solito tutto improvvisato,
tutto improvvisato. Dicevo, parleremo di musica, in particolar modo parleremo di Sanremo perché ne avevamo tutti voglia quest'anno di parlare di Sanremo, Alessandro.
Assolutamente, poi ormai è diventato un evento come era tanti anni fa, di quelli veramente di attualità e più seguiti a livello nazionale. Per una settimana anche sui mezzi di informazione non si è parlato d'altro, quindi mi sembra giusto rivolgere qualche considerazione a quello che è successo.
Allora, io dicevo che sono particolarmente contento che tu sia qui per molti motivi. Il primo è l'amicizia che ci lega ormai da tanto tempo, anche se il nostro rapporto non è iniziato come amicizia, ma sono stato il tuo insegnante di religione cattolica. E quindi già. Io posso già dire che come studente era super.
Grazie.
Super. E poi però diciamo che ci hanno legato altre passioni, quella della musica e quella per la radio.
Assolutamente, anche per l'esperienza con la Società Filarmonica Cortonese di cui avete parlato la scorsa settimana.
Esatto, tra l'altro io ho scuriosato un po' sul tuo curriculum, Alessandro. Ho scuriosato e tu hai dato molta importanza a questa tua esperienza musicale, oltre al titolo, naturalmente una laurea in lingua italiana per stranieri, qualcosa
sì,
del genere.
Didattica della lingua italiana a stranieri.
Ecco, posso definirti ufficialmente, poi dopo sei il solito Ale per me, posso definirti linguista?
Sì, esatto, io sono un linguista. Ecco. Diciamo, mi occupo più di linguistica storica attualmente nel mio percorso, diciamo, di studi attuale, però effettivamente io sono un linguista.
Dobbiamo stare attenti allora.
Esatto, Fernanda, quindi attenta a come parlerai. È una laurea conseguita peraltro con 110 e lode.
Grazie. Ecco. È vero, posso confermare.
Curriculum pieno, completo. Curriculum pieno.
Però ecco, dicevo, al di là di questi titoli che sono ovviamente importanti per la tua professione, perché già fai conferenze all'estero, sai che Fernando, ho paura che lo perderemo prima o poi, nel senso buono del termine, perché è una di quelle persone personalità che poi cominciano ad andare all'estero, all'estero ci stanno bene perché sono coccolati, sono italiani, sono simpatici,
sì, ma
sono bravi, sanno suonare il sassofono, poi qualche volta cantano magari dopo una cena, dice ma simpatico sto ragazzo, ma perché torni in Italia, ma stai qua. Succederà così, Alessandro?
Vediamo.
Lasciamo. Ecco, vedi, non lo esclude però, non lo ha escluso.
Solo che lo terremo collegato. Eh?
Ah, quello senza problemi.
Quello senza dubbio.
Ecco, però dicevo, no, questa parte della musica, questa passione per la musica, come è arrivata, Alessandro?
Allora, diciamo che poi in realtà il mio legame, anche il mio percorso di studi, appunto la linguistica, io la ritengo sempre molto collegata comunque anche alle mie passioni, perché anche la lingua, la musica è un linguaggio, è una modalità espressiva, anzi una modalità espressiva particolarmente efficace, perché si rivolge a un pubblico enorme, anche di chi magari non conosce la tua lingua, come possiamo per esempio vedere in occasioni come l'Eurovision Song Contest, il cosiddetto Eurofestival, dove magari tu ti trovi ad ascoltare brani in lingue che per noi sono incomprensibili, però il messaggio arriva in qualche modo. E diciamo la mia passione musicale nasce ovviamente per questioni diciamo familiari. In casa mia si ascoltava tantissima musica sin da bambino, e quindi ho preso, come del resto mio fratello Daniele, che è conosciuto diciamo
ciao Daniele
dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di Radio Incontri. Noi abbiamo ascoltato sempre tantissima musica di tanti generi diversi, in particolare posso dire che da mio padre ho ripreso diciamo l'ascolto verso certi generi musicali un po' più sofisticati, come si può dire per esempio il jazz, oppure appunto la musica degli anni 70, quella che piace tanto a Romano, diciamo, il progressive. Dall'altro però da mia madre invece ho preso più questa passione invece per la musica pop, diciamo quella di fruibilità maggiore, quella che si ascolta anche attraverso le radio, ed è per questo che io Sanremo l'ho sempre seguito con passione, perché effettivamente ci sono abituato sin da bambino, quindi posso dire che musicalmente mi ritengo un onnivoro, in grado quindi di ascoltare sia prodotti di un certo tipo sia di altro. Poi io personalmente, come gusti personali, anche grazie all'esperienza nella società filarmonica, mi sono avvicinato anche alla classica, che in casa non ascoltavo più di tanto, invece ho scoperto una buona passione per l'opera lirica, tant'è che la mia tesi di laurea triennale era in storia del cinema, quindi come capite i miei interessi sono svariati, era in storia del cinema, nello specifico la presenza dell'opera lirica italiana dell'Ottocento nei primi film di Luchino Visconti. E quindi c'era proprio questa idea di vedere appunto come la musica può arrivare al pubblico più ampio possibile, anche quando è un qualcosa di sofisticato. Questo è l'aspetto straordinario della musica, lanciare messaggi complessi in forma semplice.
Alessandro, il famoso valzer del Gattopardo di chi è?
Allora, l'ha curato Nino Rota e pare che sia insomma una rielaborazione di una partitura proprio di Giuseppe Verdi.
Quanto mi diverte, vedete, quando si fanno le domande a persone come Alessandro si va sul sicuro, perché tanto lo sai che ti sa rispondere, grazie, bravissimo.
E questa era improvvisata, proprio per lo stesso motivo di qui sopra, che ciò che ha preparato
Fernanda,
è invisibile.
Cominciamo a parlare di Sanremo.
Io non l'ho visto affatto.
Non ci credo.
Quindi tu
non
eri
so neanche chi abbia
il 40%.
Vinto.
Gli occhi stanchi invece mi dicono che...
Sono stata fino alle ore piccole, no? A guardare tutti anche gli episodi particolari di cui magari parleremo dopo.
Allora io direi di cominciare ad ascoltarci il primo brano.
Chi ha vinto?
Diodato.
Diodato.
Titolo della canzone?
Fai rumore.
Meraviglioso, romanticissimo.
E poi
ne parliamo.
E poi ne parliamo.
Diodato.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto è fugato torno sempre a te. Che fa
giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
Allora, intanto Alessandro, Sanremo ce lo siamo visto tutto, più o meno. Insomma,
sì, ovviamente. È stato un impegno enorme. Io specialmente i primi 3 giorni ero fuori Italia, quindi alle 2 di notte non ci sono arrivato. Recuperavo le esibizioni più importanti il giorno dopo.
Ecco, io invece l'ho visto sempre tutto, ad eccezione di venerdì che alle 9 sono crollato, mi sono risvegliata alle 11 e poi dopo ho visto il resto. Tu, Fernanda?
Beh, io ho cercato di zappando un po' di qua e di là di guardarmelo tutto, anche perché insomma c'erano delle parti che avrei saltato molto volentieri perché ero proprio in attesa di sentire le canzoni, no? E invece ci sono stati un po' di pause e qualcosa che forse ha allungato veramente tanto, no? Si sarebbe voluto godere un pochino più con lucidità, e forse certe cose che magari sono capitate nel corso delle varie serate, magari sono avvenute le varie polemiche o colpi di scena, Daniele?
Quando uno era distratto.
Quando uno era distratto, o piuttosto veramente motivati dalla stanchezza, no? Degli artisti che proprio non ne potevano più, alla fine volevano far uscire qualcosa di veramente originale invece di cantare la solita canzone. C'è qualcuno che, no, ha un po' storpiato la propria, che ne dici, Daniele?
Alessandro,
oddio, io sono sempre Daniele spesso. In bocca perché l'adoro, ecco. Danny Iron.
No, ma anch'io l'adoro. Allora, posso
tutti
dire. Tutti lo adoriamo.
Infatti, aspettavo che venisse.
Come la Madonna
niente.
Morena, la adoriamo.
Posso dire che sicuramente questa cosa è venuta fuori con quello che doveva essere l'ospite più importante della manifestazione, cioè Tiziano Ferro, che alla fine era stato annunciato come l'ospite d'onore per 5 serate, una cosa, quindi una presenza continua, e in realtà, diciamo, poveraccio, possiamo dirlo, è stato spesso costretto ad esibirsi in orari non particolarmente simpatici, e proprio per questo a un certo punto anche ha reagito un po' stizzito. Poi dopo c'è stata le scuse ufficiali, quando si è arrabbiato con Fiorello dicendo: ma io mi voglio esibire, invece qua siamo continuamente
Poi hanno fatto pace,
poi hanno
pure
fatto
baciati
pace.
Sulla bocca.
Chiaramente lui non si era reso conto che quest'anno c'era un'impostazione anche diciamo, dello spettacolo, orientata sulla magniloquenza, diciamo, era un colossal questa edizione. In un certo senso possiamo dire che Amadeus, esattamente come aveva fatto Carlo Conti, ha ripreso in una certa misura quelli che poi erano gli spunti delle edizioni di Pippo Baudo di tanti anni fa, ovvero l'idea appunto del colossal che deve durare tantissimo. Baudo fu quello che inventò il dopo festival per poter prolungare fino almeno alle 3 di notte la discussione. Amadeus ha recepito in pieno quella impostazione, e quindi sono venute fuori queste serate che duravano 5 ore. Se pensate, ieri sera ci sono stati gli Oscar, sono durati 3 ore e mezzo, e quindi arrivare a 5 ore per anche le serate normali, non dico la finale, insomma, questo ci fa capire.
Infatti diciamo che è stato molto evento televisivo più che evento musicale, no? Proprio impostato anche, come dicevi tu, sui tempi, ed evidentemente è stato anche uno spettacolo azzeccato, perché non esiste uno spettacolo che dura 5 ore. Se la gente lo ha seguito, ha avuto tutto questo successo, evidentemente come proposta televisiva è stata super.
Sì, sì, ma io penso che televisivamente parlando, evidentemente c'erano tutti gli ingredienti per uno spettacolo di successo, e ovviamente anche le polemiche erano, non dico fatte tutte ad arte, perché alcune magari effettivamente sono venute fuori, come dice Fernanda, più per stanchezza, però hanno contribuito.
Poi dopo le analizziamo una per una, perché abbiamo un'ora di tempo. Ora invece voglio farti una domanda che ti sorprenderà, Alessandro, perché io questa mattina, spulciando in qua e in là su Facebook, ho trovato un tuo post, ma credo che stamattina tu lo abbia postato, no? Di Alexander
Langer, sì.
Alexander Langer. Questo, no?
Uno dei padri nobili dell'ambientalismo italiano, purtroppo ci ha lasciato ormai da 25 anni.
Ecco, e tu hai citato questa frase qua: lasciare tracce dà maggior soddisfazione che produrre voragini. Ovviamente tu lo hai postato per altri motivi. Io lo riporto così terra terra, no? Sul tema che noi stiamo trattando, cioè Sanremo. Ma secondo te il Sanremo di quest'anno ha lasciato tracce oppure voragini?
Beh, sicuramente possiamo dire che delle tracce le ha lasciate, perché ha dato anche un po' una linea da seguire probabilmente nei prossimi anni, soprattutto in controtendenza rispetto alle ultime due edizioni. Le ultime due edizioni, cioè quelle curate da Claudio Baglioni, avevano fatto della musica l'aspetto, diciamo, più rilevante. Addirittura Baglioni si definì non il direttore artistico ma il dittatore artistico. In questo caso invece si è seguito un approccio diverso, ugualmente di grande successo, perché comunque anche le edizioni di Baglioni erano state molto seguite. Poi va capito se effettivamente in quel successo quanto dipendeva dalla fama di Claudio Baglioni, perché ricordiamoci che Claudio Baglioni è, insieme a Celentano e Mina e pochi altri, uno di quegli artisti che in Italia basta che aprono bocca e immediatamente raccolgono un pubblico enorme. Il disco più venduto in Italia di tutti i tempi è Strada Facendo, per dire, sì. dell'81, mi pare.
Bene, intanto saluto Carla Rossi che ci ha raggiunto negli studi, e quindi Carla, ormai ti sei presentata e dovrai dire la tua su Sanremo. Ma io voglio fare una domanda a Fernanda. Fernanda, ma quindi possiamo dire, ha lanciato così un po' questo, ricordando più di una volta l'edizione passata, anzi le edizioni passate di Claudio Baglioni, ma quindi nelle edizioni passate si è privilegiata di più la musica oppure no?
In alcune occasioni sì, come diceva Alessandro, sicuramente le ultime edizioni di Baglioni sono state proprio una scalinata fatta di, ogni scalino era un pezzo musicale, una cura nel dettaglio dei pezzi musicali. Quest'anno, peraltro portati alla ribalta dei nomi non del tutto noti alla maggior parte del pubblico, alcuni forse a dei giovanissimi, altri ahimè relegati un po' ai ricordi, quasi ad un oblio, no? E quindi effettivamente quest'anno forse è stato più che altro un ricordo alla carriera di Sanremo, no? Il 70° anniversario e quindi il ricordo di tutto quello che è stato prima. Qualcuno infatti ha detto che sono mancati delle rimembranze, per esempio un Claudio Villa, nonostante le sue numerose polemiche, no? nelle assenze anche di Villa all'apice della sua carriera e anche durante le sue presenze. Quindi qualcuno ha detto si è ricordato la storia di Sanremo, ma non si sono ricordate delle personalità, fra cui appunto Claudio Villa. Forse è l'unico, no, che non è stato ben evidenziato, forse per le polemiche anche in punto familiare, no, che ci sono tra figli d'un senso e un altro, e quindi anche secondo me diritti d'autore, diritti ereditari, che secondo me hanno inciso sulla presenza anche del ricordo di Claudio Villa. Altrimenti proprio un bel anniversario di Sanremo, che tutti, no, conoscano che cosa è stata anche la storia.
Io credo se è vero come tu dici che hanno puntato molto anche sulle rimembranze, sul ricordo, da questo punto di vista qui secondo me è riuscito molto poco, perché troppi personaggi, troppe canzoni, troppi artisti si sono dimenticati. Comunque magari il prossimo anno recupereranno. Carla, prima ognuno di noi ha detto la verità, io ho detto anche che mi sono addormentato. Tu Sanremo l'hai visto? Quanto ne hai visto? Poco, tanto, un pochino?
Qualcosa.
E quel qualcosa ti è piaciuto?
Ma io non ho l'età per commentare Sanremo.
Beh, Gigliola Cinquetti non l'hanno chiamata.
Io ho l'età per ricordare quando attaccata al termosifone e seduta in poltrona la mia nonna tifava per Claudio Villa e la mia sorella tifava per Gianni Morandi. Io ho questa età qui, per dire come già da allora si impostava un Sanremo che comunque dava voce anche a generazioni diverse. Certo. Ascoltarlo ora... chiaramente anche come musiche, anche come proposte, fa riflettere, fa pensare. Mi sono piaciuti i giovani, le nuove proposte, ho notato la fatica che fanno nel portare avanti anche i loro messaggi, che comunque sono sempre messaggi. I giovani hanno parecchio da dire, hanno qualcosa da dire. E poi niente, ho fatto anche un'altra riflessione, non lo so, ma non mi sono saputa dare una risposta riguardo a quel giovane che ha fatto molto discutere anche a livello della sua partecipazione.
Junior Kelly, poi ne parleremo. Allora, se siete d'accordo, ci ascoltiamo il secondo brano che è in scaletta e anche il secondo classificato. Molti lo davano all'ultimo momento per vincitore, invece ha dovuto accontentarsi della seconda piazza e, come sappiamo, è Francesco Gabbani con Viceversa.
Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore cieco siamo noi, ti spiego. Un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici eppure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. ci resta dopo una vita al centro della festa. Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale. Ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione. Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E la paura dietro all'arroganza è tutto l'universo chiuso in una stanza. E l'abbondanza dentro la mancanza. Dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare. Che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo ascoltato Aurora, Francesco Gabbani, e a microfoni chiusi stavamo dicendo che una canzone qualche volta la fanno anche particolari, come in questo caso, no? I due colpi di gran cassa che danno un attimo di pausa, poi riprende la melodia. Forse sono strategie che chissà se spontanee, meditate, che ne dici?
Ma io sono sempre convinto che il pop, in particolare come genere, sia un genere che è sempre molto studiato. Cioè l'idea della semplicità che restituisce il pop in realtà è frutto di un lavoro molto elaborato. Pensiamo alla Motown, che negli anni 60 negli Stati Uniti ha rinnovato e completamente cambiato la musica nera. La Motown era una vera e propria fabbrica di successi, e quindi il pop fatto bene è quello che ti richiede tantissimo studio anche di quelli che sono i meccanismi più magari inconsapevoli o reconditi della scelta delle armonie, la scelta appunto degli effetti, degli arrangiamenti. Quindi Gabbani è una persona che conosce molto bene la musica, che sa lavorare molto bene su quello, sa lavorare molto bene anche sui testi, perché secondo me è molto valido anche il testo di questa canzone, pur essendo poi alla fine una canzone d'amore, e quindi io sono convinto che insomma non sia involontaria questa
infatti
scelta.
Infatti Francesco Gabbani ha definito questo brano un esperimento molto diverso da quello che lo ha portato al successo europeo con La Scimmia, no?
Sì, Occidentali Scarma.
Occidentali Scarma, e ha volutamente, quindi sicuramente, no, lo ha studiato in un certo modo, quindi qualcosa a tavolino sicuramente lo ha fatto, in base ai propri gusti sicuramente, ma anche in base ad una strutturazione del brano che forse poteva essere diverso dall'altro, ma altrettanto piacevole, e infatti lo è stato.
Quindi il pubblico ha recepito, perché comunque nel televoto è sempre stato altissimo, anzi addirittura sono usciti i dati scorporati dell'ultima manche, diciamo, di votazioni, e da questo è venuto fuori che Gabbani era il più votato dal pubblico, e se non ricordo male anche dalla demoscopica, non dalla sala stampa, che ha preferito invece Diodato. Ma forse poi, come ha detto Gabbani, dice: io alla fine ho già vinto due volte Sanremo, quindi una volta nei giovani, una volta diciamo nei big, quindi non avevo poi più di tanto bisogno di vincere un'altra volta, quindi magari si è voluto anche premiare la gavetta e l'esperienza di Antonio Diodato.
Ho una domanda per Fernanda, però la rimando perché ho in linea Steve Bertini. Stefano,
Ciao Romano, buonasera.
Buonasera.
Ad Alessandro e la Fernanda.
Ciao.
E
ciao,
c'è
Steve.
Anche Carla, eh?
Ah, ciao Carla, buonasera Carla.
Ciao, buonasera.
Siamo
qui riuniti in nome di un santo.
Anche, sì.
No? Però non stiamo pregando, almeno per il momento, poi più avanti non lo so. Però per il momento stiamo parlando di Sanremo. E sì, poi sì. Una domandina te la faccio anche a te. Però prima voglio sapere il tuo reportage sulla partita degli arancioni di ieri.
Dunque, tu hai già saputo il risultato oppure no?
Sì, perché io ti seguo, Steve. Io ti seguo dappertutto.
Allora, ieri, ieri è stata una partita disgraziata sotto ogni punto di vista, perché purtroppo è arrivata la 10ª sconfitta stagionale per 1-0, ma mai come ieri sinceramente è stata immeritata, perché diciamo che ieri, guarda, io onestamente difficilmente, è quello che tu non mi abbia mai sentito lamentarmi degli arbitraggi.
Mai?
Ieri, ecco, però
da quando
ieri,
curi questa piccola rubrica, non mai nemmeno mai parlato di là.
Ecco, però come si sa c'è sempre la prima volta per tutte, quindi per la prima volta mi lamento un po' dell'arbitraggio di ieri da parte della signorina arbitro di Arezzo.
Ah, era una donna.
Era una donna, una signorina però. Era, esatto, che però diciamo non ha arbitrato molto bene, ecco, ha commesso degli errori che hanno pregiudicato poi il risultato finale della partita, onestamente, perché ha espulso il nostro giocatore, il nostro pilastro difensivo Barbagli al 58esimo per un fallo che ne reputava da ultimo uomo, che da ultimo uomo non era, e quindi la partita è cambiata, perché la partita era tranquillamente sullo 0-0 e anzi, se c'era una squadra che dovesse essere in vantaggio, questa probabilmente era il Cortona Camusia. Dopo però purtroppo l'inferiorità numerica si è fatta sentire, 6 minuti dopo in socio è andato in vantaggio e dopo purtroppo non c'è stato più lo spazio per cioè lo spazio ci sarebbe stato, il tempo ci sarebbe stato, non c'è più stata la forza per rimontare. Poi beffa di beffa, al 91esimo è stato espulso un altro giocatore per proteste, un altro difensore centrale, quindi domenica saremo praticamente senza i due titolari difensivi.
Senti, e le vicine di classifica che cosa hanno fatto?
Le vicine di classifica purtroppo ci hanno sorpassato.
Ahi.
E adesso non siamo messi molto bene in classifica, per usare il neofemismo, perché su 16 squadre da cui è composto il campionato, considero che il Cortona Camusia attualmente è 13esimo. È 13esimo, quindi attualmente probabilmente dovrebbe fare gli spareggi per non retrocedere. Ora, per carità, quelli davanti sono tutte vicine, sono tutte lì a un punto, 2 punti, 3 punti, il nono posto è sempre lì a 3 punti. Basterebbe un paio di vittorie e ti risistemeresti, ti tireresti su, però capisci anche te che a questo punto si fa difficile, perché anche subentra anche molto scoramento, anche da un punto di vista psicologico, anche i ragazzi insomma ne risentono di queste batoste. Una
Senti
circolata.
Steve, ma in base anche alla tua esperienza in mezzo a questo sport, Cortona Camusia, ma visto che adesso l'allenatore era stato cambiato da poco, no?
Esatto.
E quindi quando non funziona nemmeno questo escamotage, poi che cosa si fa?
Niente, bisogna sperare solamente in una buona sorte. A questo punto, sai, cambiare ancora allenatore diventerebbe veramente fuori luogo, anche perché poi sono passate solo 2 partite. E poi onestamente c'è anche da dire che la prima partita non era andata neanche male, perché è venuto fuori un pareggio 2-2 contro la terza in classifica. Ieri sono quasi sicuro, certa convinzione, non c'è mai la certezza, non c'è mai al 100%, che se non fosse stato buttato fuori il nostro giocatore, un altro risultato positivo sarebbe stato portato a casa. Bisogna sperare che la ruota giri un po' anche dalla nostra parte. Domenica, fra le altre cose, arriva anche un altro impegno molto difficile, perché arriva il Mazzola Val d'Arbia, che è nelle prime posizioni, non so se secondo, terzo in classifica. Quindi è un'altra partita estremamente complicata. Quindi ora, come ho scritto su un post su Facebook stamattina, dico ora è il momento veramente di stare tutti uniti, lasciare da parte le polemiche e che la gente venga allo stadio a tifare e non a fare polemiche, altrimenti se ne può stare tranquillamente a casa.
Ecco, quindi noi almeno un appello ai cortonesi intesi come comune, ovviamente,
certo.
Un appello a seguire la squadra in questo momento in cui, ecco, ne ha particolarmente bisogno, no? Si dice che il pubblico diventa il 12esimo in campo,
esatto,
quindi potrebbe essere questo. E noi auguriamo veramente ai nostri arancioni che questo periodo nero, che dura ormai da troppo tempo, sia alle spalle, da magari proprio da domenica prossima. Ecco, sicuramente non sarà di peso almeno questo da Sanremo, perché hanno dato tante colpi a Sanremo, però
no.
E tu che cosa ne hai, ricordi di questo Sanremo? Una cosa che salvi, oppure
guarda, ad essere sincero, non l'ho visto tantissimo, però incuriosivo a vedere la serata in cui l'ospite Benigni. E quindi mi sono visto una buona parte di quella serata lì, perché Benigni sono stato abbastanza tardi, dopo le 11, verso le 11 e mezzo, e ho avuto modo di ascoltare qualche cover che non mi sono dispiaciute nel complesso. Quindi diciamo salvo Fiorello più di Amadeus, sinceramente, perché Amadeus non lo ritengo sinceramente un presentatore di quelli proprio eccellenti. Fiorello è un'ottima spalla.
Quindi un giudizio positivo ma con riserva, Steve.
Esatto, un giudizio positivo ma con riserva. E onestamente, per quel poco che ho visto, pollice verso per Achille Lauro, onestamente.
Ah, quindi non tu, ecco, ancora non ne abbiamo parlato,
non
però
tanto per la canzone, ma non tanto per la canzone, ma per l'abbigliamento.
Terremo conto di questo tuo giudizio.
Che dico, non per la canzone, assolutamente, giudizio, però per estetico. L'abbigliamento sì, diciamo potevano fare qualcosa di un po' meno eccentrico per i miei gusti.
Benissimo, partiremo da questa tua considerazione. Per il momento ti ringrazio, Steve, per il tuo intervento, come sempre preciso e puntuale.
Grazie.
E ci sentiamo alla prossima settimana.
Un saluto a tutti quanti.
Grazie, ciao e buona serata a te.
Ciao a tutti, ciao.
E noi riprendiamo da dove eravamo rimasti. Allora, intanto io devo dire che una delle voci più belle e più importanti della nostra radio, Veronica Menchetti, ha seguito con molta passione Sanremo, addirittura con un gruppo Facebook che io mi sono divertito molto a seguire da lontano, non facevo parte del gruppo, però ho seguito gli interventi di Veronica, perché è una che di musica ci capisce. E quindi mi interessava molto sapere la sua opinione, che ho chiesto anche il permesso di riportarla, anzi ti saluto Veronica se sei all'ascolto, e però devo dire che ho capito che a Veronica questo Sanremo non è piaciuto molto, a partire da un Amadeus che definisce elegantissimo, però che risulta un po' lento, Fiorello che bravo però lo ha definito sciupatino, le vallette un po' così e cosà. Quindi insomma anche musicalmente devo dire che a Veronica non è piaciuto, ma la cosa che mi ha colpito di Veronica è, e qui voglio confrontarmi con te Fernanda, su Francesco Gabbani, che lo ha definito per niente simpatico.
Ma il tuo giudizio bisogna vedere durante questo Sanremo o in generale, di sicuro forse ha puntato più sul contenuto e ha avuto, forse ha fatto una strategia, un po' come ha detto prima Alessandro, nella sua performance, no? Quindi la strategia di dare attenzione particolare con serietà, con maggior serietà, nonostante l'armonia e la musicalità divertente, molto orecchiabile della canzone, però tutto sommato abbastanza seria, no? Perché parla comunque di come in qualche modo ci si deve comportare nell'ambito amoroso, no? Di questo viceversa, di questo darsi l'un l'altro e soprattutto essere il sostegno e l'allegria nei momenti di magra o di comunque di difficoltà, no? Da parte dell'altro, della coppia. Quindi probabilmente è risultato più impegnato che non come normalmente è simpatico, come lo scorso Sanremo, e forse è stato se stesso nel momento in cui ha baciato fortemente, forse con molta spontaneità, il vincitore Diodato, lasciandogli proprio tutto il palco. Io ho notato questo comportamento molto particolare, dove è stato forse lui stesso in quel momento, lasciando la, ecco, la così a mio avviso è stato un po' un attore nel recitare quella canzone, no? In questo senso penso che fosse meno simpatico di quanto è normalmente lui, normalmente, ecco.
Ecco, veniamo un attimo a parlare anche di come le canzoni sono state presentate, no? Perché se ne è fatto un gran parlare. Rispetto ad alcuni che si sono esibiti, mi viene in mente un Paolo Iannacci che si è presentato, sembrava Sergio Endrigo di 40 anni fa, no? Molto, l'unica cosa un po' strana che ha fatto, si è messo a sedere sulle scale, però ha presentato la sua canzone, ma forse ce ne sono anche altre, adesso non ricordo bene, però Alessandro, qui c'è una grande differenza, no? Mentre prima la sculettata di Adriano Celentano faceva scandalo, oggi forse siamo agli opposti, no? Si dà troppa importanza all'aspetto estetico, all'aspetto del contorno scenico, di come talvolta così tanto che la canzone passa in secondo piano.
Beh, questo mi sembra abbastanza evidente, vuoi anche per le nuove modalità di fruizione, diciamo, del festival, perché per esempio ieri erano usciti i dati di ascolto suddivisi per fasce d'età e è venuto fuori che tra i giovani, diciamo, fino ai 24 anni gli ascolti sono stati ancora più grossi dello share tradizionale. Quindi questo evidentemente ci fa capire che c'è stato un grande afflusso, diciamo, un grande pubblico giovanile. Questo pubblico giovanile, un po' anche come ha fatto Veronica, seguiva il festival con un occhio e con l'altro guardava, con un certo strabismo, diciamo, guardava il cellulare o il tablet o quello che era per poter seguire i commenti su Twitter. Quindi è evidente che l'aspetto, diciamo, della comunicazione, dello spettacolo sia divenuto preponderante, ed è proprio quello che poi ha determinato questo enorme successo anche in termini di ascolti. Un dettaglio che secondo me poi ce lo fa capire in modo ancora più esplicito è stato l'annuncio della canzone vincitrice. Non so se avete presente, era tardissimo, era 2:30, cosa ha detto Amadeus? Non ha detto "ha vinto, fai rumore" di Diodato, ha detto "vince, saremo Diodato". Se ci pensate, ora io non è che l'ho visto, cioè ne ho visti un bel po' di Sanremo, diciamo, negli ultimi 20 e passa anni, però se uno si mette a guardarli tutti, si chiama Festival della Canzone Italiana, quindi si dovrebbe dire la canzone. E invece lui ha annunciato il nome del vincitore, quindi questo già ci fa capire che evidentemente l'impostazione era diversa rispetto a quanto accadeva in passato, cioè l'impostazione è di puntare sul personaggio. C'è chi ovviamente su questo ha puntato tantissimo, Achille Lauro, diciamo, forse è il più evidente, c'è chi diciamo è ancora fedele a un'impostazione più tradizionale e quindi purtroppo è passato un po' in secondo piano. Un caso particolare è quello di Elettra Lamborghini, da cui tutti si aspettavano faville, e poi alla fine sì, al massimo c'è stato qualche diciamo ancheggiamento, però sì, anche lei ha dimostrato che purtroppo non era adatta a un palcoscenico di quel tipo lì.
Riprendo un attimo l'osservazione acutissima che tu hai fatto nella presentazione del vincitore, che appunto ha vinto il Diodato anziché la canzone, perché questa foglio che vi faccio vedere a voi qui presenti è la classifica finale. Io non sono riuscito a trovare nel web una classifica nome del cantante e titolo, tant'è vero che l'ho fatta a mano, c'era solo i nomi dei cantanti,
esatto,
il titolo della canzone non c'era. Ho cercato di qua di là, poi a un certo punto dico vabbè, lo faccio a mano per avere qui davanti mentre sto parlando a voi cari amici radioascoltatori, no, per avere davanti un elenco completo. Quindi sicuramente quello che hai detto è vero,
forse perché tutti quanti sono stati presi alla sprovvista, anche i giornali, no, la maggior parte non ha reso il vincitore l'indomani mattina perché tutti erano un po' forse tutti stanchi e si sono aggiunti via via, no?
Allora io direi di andare con il prossimo brano, che appunto ne abbiamo appena parlato, che è quello di Achille Lauro con il brano intitolato Me ne frego.
Sì, noi che qui Siamo soli qui noi, sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Faccia d'angelo, David di Michelangelo. Occhi ghiacciolo, dannate cose che mi piacciono. Ci son cascato di nuovo, ci son cascato di nuovo. Pensi sia un gioco, vedermi prendere fuoco. Oh sì sì, ci son cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei più, già lo so. Che poi lì, che non so più poi chi trovo. Sono qui, fai di me quel che vuoi, fallo davvero. Sono qui, fai di me quel che vuoi, non mi sfiora nemmeno. Oh sì, sì, me ne prego. Me ne prego. Dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne prego davvero. È stabile, fragile, è una strega solo favore, favore. A farla scema è abile, agile, quel modo è sospettabile. Oh mio Dio, sì, lei che dice a me voglio te, ma vuole quello che non sa di sé. Dai, vorresti che buttassi tutto quanto all'aria per te. Sì, perché per un capriccio lo sai che è così, non si può.
Allora, non c'è molto da aggiungere su quello che è stato detto, ridetto da tutte le parti, giornali, televisioni, web, Facebook e tutto quanto, sulla mise, sulle mise, anzi sui costumi che ha utilizzato Achille Lauro. Ma io farò una domanda brutale alla quale mi piacerebbe che voi rispondeste. Ma insomma, questo Achille Lauro è un cialtrone o è un genio?
Ai posteri l'ardua sentenza.
Beh, linguista.
Beh, allora, diciamo che sicuramente lui ha sfruttato in modo molto, molto abile le potenzialità, appunto, di questo nuovo, di un festival impostato in questo modo, di un festival che quindi è molto seguito anche attraverso i social. Quindi evidentemente lui è stato su quello effettivamente ha avuto sicuramente delle qualità. Poi penso che una valutazione più obiettiva la potremmo dare in futuro, anche magari vedendo lo sviluppo della sua carriera, però effettivamente lui dei messaggi li ha lanciati, poi condivisibili o meno, è riuscito in questo intento di usare lo scandalo per poter veicolare qualcosa. Effettivamente da questo punto di vista non gli si può dire niente, e quindi possiamo dire che ha raggiunto l'obiettivo, se la musica è comunicazione.
Io ho questa opinione qua, no? Perché in molti lo hanno paragonato in maniera un po' affrettata a David Bowie, a Renato Zero, ma direi che è un errore fare un paragone di questo genere, anche perché noi dopo anni e anni possiamo dire che su Renato Zero si poteva anche rimanere un po' scandalizzati dalle sue provocazioni, da come si vestiva, quegli abitini attillati che lasciavano vedere tutto, anche Bowie, no, quando uscì il 45 giri con il profilattico, no, cioè erano cazzotti sullo stomaco di chi viveva gli anni 60, gli anni 70, però c'era del talento. Io non l'ho scorto questa talentuosità nei testi, ma soprattutto nelle musiche di Achille Lauro. Tu, Fernanda?
Ma sicuramente le analogie, no, sono facili da fare, tuttavia come dicevamo prima, dietro le quinte in qualche modo, ancora non ho, perlomeno io, ben compreso né il collegamento con il personaggio, per esempio dei suoi exploit, anche i suoi costumi, né il collegamento con la sua canzone, con il testo della sua canzone, con il suo genere musicale. Quindi è sembrato, a mio avviso, un mélange di tentativi verso un obiettivo che sinceramente non ho ben compreso, anche perché la sua voce è una voce molto bella, molto calda, il suo trap è affascinante, se non con un testo, con dei testi abbastanza così equivoci, se non altro equivoci. Però io vorrei sentire un attimo la voce di Carla, che ne pensa di Achille Lauro?
Allora, io non volevo parlare specificatamente di Achille Lauro, se non ripetendo quello che ha detto Alessandro. Sicuramente ha voluto lanciare un messaggio, bisogna vedere se condivisibile o meno il messaggio che ha voluto lanciare. Io invece vorrei dire di lui e anche del, come dicevo prima, del cantante mascherato, cioè, ma
del fu cantante mascherato,
sì, che non era cantante mascherato. Ma vorrei chiedere anche a voi che siete qui, no? Avete seguito un po' le sue canzoni, avete seguito i testi delle sue canzoni, avete visto il risultato che provoca, ma io per esempio mi domando, com'è possibile che delle canzoni che parlino in maniera così forte, così esplicita, di un certo tipo anche di atteggiamenti, anche di sesso, di qualunque cosa, com'è possibile che sia osannato dai giovani, poi soprattutto dalle ragazze?
Poi risponderemo a queste tue domande, è il momento di interrompere, e interrompiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni e di poli io sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di poli io sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di poli io sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo tu.
Noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci. Il lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri in Blu.
Ancora un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto e che ci seguite anche in questa seconda parte, che oggi si apre con il lancio del numero 3 del periodico quindicinale cortonese fondato nel 1892, L'Etruria. Da domani lo troverete in edicola e arriverà anche a tutti gli abbonati e anche a chi è abbonato nel web, con interessanti articoli che naturalmente parlano del nostro territorio. In questo numero un editoriale del direttore Enzo Lucente che affronta la questione della statale 71, della variante della statale 71, con un articolo che promette cose interessanti, intitolato "Perdere dei finanziamenti è un peccato, sciuparli per opere dubbie è un delitto". Ma si parla anche di Cortona nel prossimo futuro, con un bellissimo articolo che parte dalla prima pagina di Fabio Comanducci, di varie iniziative, di varie proposte che questo cortonese doc, figlio di Giorgio, un altro uomo che ha fatto tanto per Cortona, propone ai suoi concittadini. In prima pagina anche la scomparsa di Ivo Faltoni, che è stata una grande perdita per Cortona. Ma anche la festa dei giornalisti, la festa 2020 dei giornalisti dell'Etruria, dove io ho avuto l'onore di rappresentare la nostra radio, una festa molto interessante che va continuata, anzi va addirittura ampliata. Amici a teatro ma non solo, un pomeriggio di alta qualità, un articolo interessante di Fabio Romanello. Olimpia Bruni che ci parla della Basilica di Santa Margherita, ovviamente soprattutto dal punto di vista artistico, architettonico. Un articolo di Piero Borrello sui piccioni e sulle conseguenze che l'incuria può avere rispetto agli escrementi di questi animali, che sono simpatici ma purtroppo sporcano. Un articolo di Ivan Landi, Un'ora spesa bene, che parla del centro di aggregazione sociale, e tanti altri argomenti, non ultimo quello sportivo. Ma prima dello sport non vorrei che non leggeste, appena avrete il giornale in mano, l'articolo su Gino Severini di Marco Santiccioli, con delle bellissime fotografie firmate da Foto Lamentini, un articolo su una mostra dedicata al futurismo che si svolgerà a Pisa. Questo e tanto altro nel numero 3 dell'anno 2020 dell'Etruria, che vi invito a leggere. E riprendiamo subito invece l'argomento di oggi, che è Sanremo, e parlavamo di Achille Lauro e di quanto sia oggi importante anche l'aspetto estetico, e non possiamo non citare quindi l'altro personaggio, no, che ha attirato un po' forse anche il successo, perché no, chi è che diceva basta che se ne parli, anche se ne parla male va bene lo stesso? E quindi anche la polemica di Junior Kelly, del cantante mascherato, del rapper mascherato, che è venuta fuori la polemica perché ha scritto dei testi in precedenza che erano un po' sessisti, contro la dignità della donna, e molti hanno preso molto male il fatto che fosse stato invitato da Amadeus a questa edizione del festival, che poi tra l'altro si è presentato con la faccia pulita, con il papillon, non c'era più ombra di maschere, anche la canzone è una canzone direi abbastanza sanremese, quindi io mi sono posto questo problema, ma non è che anche questo c'ha, no, ha fatto il discorso molto semplice, dice io butto là delle canzoni che fanno sicuramente scalpore, che fanno scandalo, così si comincia a parlare di me, e poi una volta arrivato a Sanremo si è cambiato vestito, Lauro si è messo il vestito da Maria Antonietta e lui si è messo il vestito invece da bancario e ha cantato la canzoncina sanremese. Che ne pensi di tutto ciò?
Infatti è arrivato se non ultimo, insomma, nelle ultime posizioni. Sì, probabilmente c'è anche questo, i testi di alcune delle sue canzoni effettivamente erano abbastanza terrificanti, ho avuto il modo di leggerli. È chiaro che la polemica che si è innescata prima del festival in realtà nel suo caso temo che abbia superato, diciamo, quello che era l'effetto che lui voleva.
Cioè, ma penalizzato secondo te?
Secondo me sì, perché si vedeva che effettivamente era anche abbastanza sottotono anche nel suo modo di esibirsi, e alla fine poi se ne è parlato veramente molto poco. Per esempio ieri a Domenica In, io da appassionato di Sanremo mi guardo anche la puntata in diretta dall'Ariston,
anche perché sapevi che ti avrei chiamato, no? Quindi dovevi fare una bella figura,
forse anche per quello. A Domenica In ha cantato la canzone in playback come tutti gli altri artisti e poi subito è scappato, non si è neanche confrontato con i giornalisti perché evidentemente aveva anche un po' di timore di questo confronto anche molto molto duro che avrebbero potuto insomma avere con lui i giornalisti.
Ma non sarà qualcosa di più, Alessandro? Cioè che con la maschera si dà un tono e hai coraggio di affrontare i giornalisti. E adesso che invece gli hanno imposto di togliere la maschera è venuto fuori
come Sansone senza capelli.
Bravo, citazione biblica ottima.
Sì, probabilmente anche quello. Effettivamente quello che è venuto fuori è una figura comunque non coraggiosa, ma del resto anche il testo era veramente abbastanza banale, perché era un testo dove diceva io non mi voglio confondere, non voglio adeguarmi alla massa, però era una cosa anche per Sanremo, che comunque è il massimo del nazional popolare, era comunque ormai una cosa abbastanza standard e banalizzata. Quindi effettivamente secondo me per lui la partecipazione a Sanremo sì, se ne è parlato tanto, ma non ha avuto evidentemente quell'effetto che magari si aspettava, quello che per esempio è successo per Achille Lauro. Achille Lauro già l'anno scorso suscitò tante polemiche con la canzone Rolls Royce, sì, che sì, pare fosse un inno alla droga, però effettivamente lui in un modo o nell'altro era riuscito a fare il salto di qualità, tant'è che è stato invitato al premio Tenco, con risultati che insomma sono del tutto discutibili, perché vi consiglio, se avete veramente, anzi non vi consiglio, di ascoltare la sua esibizione al Tenco, che è stata una cosa abbastanza urticante, diciamo, per le nostre orecchie. Però effettivamente lui ha superato, appunto diceva Romano, che lui ha fatto il controllo, diciamo, a scuola per verificare se veramente i ragazzi di 13, 14, 15 anni conoscono bene Junior Kelly, e effettivamente lo conoscono. Però per Junior Kelly, diciamo, il passaggio a un pubblico più ampio, come poteva essere successo magari nell'83 a Vasco Rossi, secondo me in realtà non è avvenuto, o meglio, ora tutti lo hanno sentito nominare per la polemica, ma poi musicalmente non se ne è parlato. In realtà di Achille Lauro vuoi polemiche, vuoi vestiti, però comunque effettivamente ha fatto un salto di qualità nel
Fernanda pubblico. Un altro scandalone del Sanremo 2020, come diceva Amadeus, è stato quello di Bugo e Morgan, ma anche lì quanto c'è di costruito secondo te e quanto invece di accaduto spontaneamente, veramente lì in diretta?
Beh, sicuramente c'è qualcosa di costruito in tutto, così come nell'ipotesi di Junior Kelly. Tuttavia volevo spendere qualche parola, secondo me importante, proprio per fare la differenza tra un Achille Lauro e quindi la spregiudicatezza di un Achille Lauro che magari avrà avuto la sua esperienza in punto di droga e l'esperienza invece e i testi delle canzoni di Junior Kelly, per un semplice motivo. Purtroppo il problema della violenza sulle donne e del rapporto che viene creato tra uomo e donna nella costruzione di una relazione è un grande problema, cioè le modalità con cui uomini e donne affrontano le loro relazioni, soprattutto è noto negli ultimi tempi, rappresenta un grande problema, e tutti si stanno domandando se non sia necessario che proprio a partire dall'educazione dei ragazzi, dei giovani, non debba partire la cultura del rispetto. Ora, in un ambito come quello, l'emulazione è foriera purtroppo di eventi, di reazioni da parte anche dei giovani ragazzi nel rapportarsi nel rapporto di coppia, che sicuramente anche l'atteggiamento di Junior Kelly è stato forse, nella sua cautela, essendo intervenuto a Sanremo, intervenuto poi come ospite, la cautela di non riaccendere l'argomento, così come la cautela da parte dei giornalisti, è il sintomo di aver compreso, no, che certi testi in questo argomento molto sottile, molto delicato, è foriero di imitazione da parte dei ragazzi e di chiunque si trova ad affrontare il rapporto amoroso, che diversamente dall'accesso al mondo della droga, qui vige anche purtroppo l'emulazione, e ritengo che abbia manifestato un certo grado di maturità, cosa che secondo me Morgan non ha dimostrato affatto, forse, perché se qualcosa di inventato c'è stato, oggi mi è capitato di vedere un'intervista del direttore d'orchestra Bartoletti, che ha invece evidenziato forse una veridicità della litigata, no? con il suo amico e compagno di avventura. Quindi sicuramente lì c'è stato del vero, non è stata strategia così di spettacolo. Tu che ne pensi, Alessandro?
Io penso che si possa dire sicuramente che il dubbio se effettivamente ci fosse qualcosa di costruito oppure fosse tutto vero è abbastanza scontato, conoscendo una figura come quella di Morgan, che ha sempre avuto dei problemi, diciamo, relazionali all'interno anche della sua carriera televisiva. E di conseguenza, che poi tra l'altro fra pochissimo ci ascoltiamo anche la canzone, di conseguenza quindi uno l'idea se la può fare, perché effettivamente lui più volte ha abbandonato trasmissioni in corso o cose di questo genere. C'è da dire che se la cosa è vera e sincera, evidentemente lui ha dei grandissimi problemi che deve affrontare, diciamo, con gli ausili adeguati, perché questi problemi purtroppo non riguardano solo lui, ma riguardano anche poi il rapporto con il pubblico, che comunque si trova a essere tradito, più ancora che il suo collega Bugo a essere tradito è stato il pubblico, ed è un peccato, perché alla fine il brano non era poi una cosa che magari resterà negli annali, ma non era neanche uno dei peggiori di questa edizione.
Allora, non sappiamo quanta sincerità c'era in tutto ciò, ma ci ascoltiamo Bugo e Morgan con Sincero.
Più non ti piace più,
scegli il vestito migliore per il matrimonio del tuo amico con gli occhi tristi, fai imparare a strasudare la colpa che comparerà a noi.
piace più. Non mi piace più. Abbassa la testa, lavora duro, paga le tasse, buono buono. Mangia bio, ne piatti il piombo, vivi al paese col passaporto. Ascolta la musica dei cantatori, fatti un tattoo, esprimi opinioni. E anche se affoghi rispondi sempre tutto alla grande.
Però di te mi importa veramente, al di là di queste stupide ambizioni. Il tuo colore preferito è il verde. Saremo vecchi indubbiamente, ma forse meno soli.
Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Essere alcolizzato, spaccare i camerini, invece batto il 5 come uno scemo. Sincero me l'hai chiesto tu, sono sincero me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più, non ti piace più, non ti piace.
Abbiamo parlato tanto tanto di questo festival, ma credo che ne valesse la pena, perché è stato un festival, come dicevamo all'inizio, che ha avuto tantissimo successo. Finalmente siamo tornati ad occuparci di musica, e anche questo ci vuole, perché non sempre le notizie sono allegre, anzi viviamo, no, un momento anche un po' di paura per il coronavirus, tante cose un po' negative, e quindi questo Festival di Sanremo ci ha regalato veramente un po' di allegria, di divertimento, anche di motivo per parlare, per polemizzare, perché poi in fin dei conti, no, sono tutte cose che non fanno male, anche se, come diceva la Fernanda, però quando si ragiona, quando si parla, dovremmo sempre pensare, no, che siamo potenziali educatori.
Sì, sì, ci ascoltano.
I bambini ci ascoltano.
I bambini ci guardano.
I bambini ci guardano. Un film di De Sica, se non
sbaglio. Esatto,
di De
esatto.
Sica, bellissimo.
Quindi, ragazzi, siamo alla fine. Siamo,
peccato.
Peccato, perché sì, infatti anche la playlist che Fernanda aveva fatto è rimasta un po' orfana, nel senso che molti brani non li abbiamo ascoltati, però abbiamo detto tante cose, no, Alessandro? Credo alcune anche interessanti, forse, se qualcuno ha avuto la bontà di ascoltarci.
Mi auguro questo. Poi comunque i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici potranno ascoltare tutti i brani, diciamo, di Sanremo, che sono già stati caricati, diciamo, nella nostra programmazione, quindi nei prossimi giorni su Radio Incontri si ascolteranno tutti.
A questo punto i ringraziamenti, Alessandro, veramente mi hai fatto felice della tua presenza, che è stata molto 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 puntuale, molto interessante. Grazie Fernanda della tua ormai eterna collaborazione, la tua
grazie
presenza
te,
sempre
Romano.
Importante, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie ad Andrea Capecchi, e alla prossima settimana. Ciao, a risentirci. Ci lasciamo con un brano sanremese, ovviamente, e dai, la più vecchietta, Rita Pavone, 74 anni, il titolo Niente, Resilienza 74. Ciao.
Viva Rita Pavone, eh?
Niente, qui non succede proprio niente, intanto il tempo passa e se ne va, meglio cadere sopra un'isola, un reality che qualche stronzo voterà. Niente, adesso non ricordo niente, fammi sentire che sapore ha, e la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male fa, male fa, male fa. E non succede proprio niente. Pensavo che ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto. Dopo ogni fiato spezzato ricominciasse tutto. Che la parola